al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9, Emanuela Campanile, buongiorno a tutti. Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista guarda alla prossima generazione. E citando Alcide De Gasperi, grande personaggio della nostra storia, ma anche padre dell'Europa, è appunto con questa citazione che apriamo la puntata di oggi, dedicata al progetto editoriale Fonostorie, la collana dedicata a illustri personaggi del XX secolo. Questa mattina in Campidoglio è stata presentata la seconda edizione di questa collana, Fedele alla mia stella, audiolibro su testi appunto di Alcide De Gasperi. Ricordiamo, De Gasperi è stato uno dei più grandi statisti italiani e proprio per la sua instancabile attività politica a favore dell'integrazione dei popoli del vecchio continente è considerato uno dei padri dell'Europa moderna. Fedele alla mia stella è costituito da 48 pagine. Queste pagine sono tratte da discorsi pubblici, lettere a politici, amici e familiari di De Gasperi, e c'è una commistione, tra l'altro, non solo testo ma anche musica. E allora sentiamo Mite Balduzzi, uno dei curatori dell'audiolibro Fedele alla mia stella, che cosa ci racconta.
Fedele alla mia stella è una citazione letterale. È tratto da una delle lettere che De Gasperi ha scritto a sua moglie ancora durante la prigionia del periodo fascista, che secondo noi condensa molto bene il messaggio che tutto il lavoro vuole dare. Lui dice: io fin da piccolo ho sempre sentito che la politica era la mia missione, rimanendo fedele a questa stella avrei incarnato questo mio ideale, da qui il titolo, insomma, che di fatto rimanda alla politica come missione, come impegno sociale di un cristiano che vuole vivere il cristianesimo nella vita sociale e politica.
Allora, cerchiamo di spiegare anche ai nostri ascoltatori in che tipo di iniziativa si inserisce questo progetto, questo audiolibro.
Certo, facciamo un passo indietro, insomma, ecco. Allora, è un audiolibro, fa parte di una collana che si intitola Fonostorie, personaggi del XX secolo, e sono appunto audiolibri dedicati a delle grandi personalità del mondo religioso, politico, civile, insomma del XX secolo. È un audiolibro un po' sui generis, perché l'audiolibro in senso classico, soprattutto nel mondo anglosassone, è praticamente un attore, o a volte l'autore stesso, che legge il suo romanzo. Questo invece se non fosse irriverente, si potrebbe dire che è il meglio di The Best Of, insomma, di una personalità, recitato a più voci, da più attori, ma proprio recitato, non letto, cioè drammatizzato, con una musica composta appositamente come fosse una colonna sonora. Quindi anche la musica entra in questo dialogo, in questa composizione a più mani e a più voci che tratteggia il profilo di un autore.
Quindi lo avete fatto scegliendo testi, immagino anche lettere di De Gasperi.
Sì, principalmente i suoi testi, che sono poi discorsi, no? I grandi discorsi famosi e anche meno famosi, e poi tante delle sue lettere, soprattutto le lettere dal carcere.
Perché avete scelto Alcide De Gasperi? Alcide De Gasperi è rimasto nell'ombra per molto tempo.
Sì, ma un po', a dire la verità, anche per quello, un po' come spesso succede, non c'è un motivo vero, però è vero che diciamo, lavorando, perché è stato un grande lavoro arrivare alla stesura del testo, no? Cioè, con tutta la mole di scritti di De Gasperi, per noi è stata una vera scoperta, appunto, come diceva lei, un po' andare a frugare fra le cose del solaio, insomma, no? E ne è venuta fuori una figura luminosissima, un politico, come poi anche ha sottolineato il professor Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, nella prefazione, un politico del quale forse un po' si è anche perso lo stampo, no? E da lì appunto ritorno al discorso del titolo, a questa idea della politica non come amministrazione, ma piuttosto come servizio.
L'audiolibro che riguarda De Gasperi è il secondo audiolibro che avete realizzato all'interno del progetto Fonostorie. Chiediamo allora, per dovere di cronaca, il primo a chi è stato dedicato.
Come diceva appunto, questi audiolibri sono dedicati a figure varie del panorama del XX secolo. Il primo è dedicato a un leader religioso, Chiara Lubis, fondatrice del Movimento dei Focolari, recentemente scomparsa.
La prefazione è affidata ad Andrea Riccardi, le letture sono di attori famosi, le musiche sono le sue. Come è riuscito allora a combinare testi così profondi e intensi, quelli appunto delle lettere, dei discorsi di De Gasperi, con la scelta della musica?
È sempre difficile per l'autore dire come è andata, insomma. Però quello che posso dire delle musiche è questo, che non si limitano semplicemente a fare da sottofondo, anche perché se no si poteva tranquillamente prendere un bel pezzo di musica classica e metterlo in sottofondo, insomma, no? Invece la musica vuole, pur restando ancella, non so come dire, piedistallo, ecco, forse la parola più giusta, dei testi, perché quello che conta è il testo. La musica però è comunque parte integrante di un unico discorso, cioè appunto è un audiolibro, il suo focus è nell'ascolto, non nella lettura. Poi certamente c'è anche c'è il testo scritto evidentemente, ma principalmente la sua morte, insomma, come si dice, la sua peculiarità sarebbe quella di ascoltarlo, perché l'insieme testo, recitazione col pathos degli attori e musica che collega, raccorda, sottolinea, anticipa, dovrebbe costituire un tutt'uno.
Il tutto impreziosito anche con la collaborazione del cantautore Nicolò Fabi con il brano Offeso.
Esatto.
Perché proprio questo brano?
Intanto un po' per l'amicizia con Fabi. Diciamo che lavorando appunto in questo che dicevamo prima, un po' questo ritrovare nel solaio, questa figura un po' dimenticata e anche forse un po' così non del tutto capita di De Gasperi, e soprattutto ritornando al suo grande impegno per l'Europa, al suo aver speso fondamentalmente tutta la sua attività politica per costruire l'Europa unita, che poi in qualche modo è stata disattesa, almeno in senso politico come la intendeva lui. Di fatto abbiamo un'unità economica, eventualmente un'unità monetaria, ma l'unità politica dell'Europa è ancora lontanissima. La canzone Offeso in qualche modo ci è sembrata interpretare un po' i suoi sentimenti, insomma, in qualche modo, in modo un po' traslato, un po' metaforico, ma ci sembrava quasi un suggello, insomma, a tutto il lavoro.
Era Mite Balduzzi, uno dei curatori dell'audiolibro Fedele alla mia stella, su testi di Alcide De Gasperi. Ricordiamo che Fedele alla mia stella è stato presentato proprio questa mattina in Campidoglio e attraverso dunque questa collana Fonostorie si possono conoscere grandi personaggi del XX secolo che hanno fatto la nostra storia, come gli italiani, ma anche la storia d'Europa. E in questa trasmissione noi non parleremo nello specifico della figura di Alcide De Gasperi, però vi daremo anche alcune indicazioni per riuscire ad approfondire, per esempio, il suo insegnamento morale e visto che fu padre della ricostruzione democratica dell'Italia e anche uno degli iniziatori di quell'unità europea che avrebbe poi portato alla pace e alla sicurezza tra le nazioni, almeno per quanto riguarda adesso l'Unione Europea. C'è infatti una fondazione Alcide De Gasperi a Roma, è stata costituita nel 1982, è un'istituzione culturale di ispirazione cristiana che agisce proprio in campo nazionale e internazionale per il rafforzamento della democrazia, la diffusione della libertà e anche l'approfondimento proprio delle tematiche di politica internazionale. Abbiamo intervistato il dottor Armando Tarullo, segretario generale della Fondazione Alcide De Gasperi.
Ci rifacciamo all'insegnamento morale e politico di Alcide De Gasperi. Questo perché l'uomo, lo statista, ha avuto un doppio ruolo, riteniamo noi, cioè quello di aver permesso il passaggio del nostro paese dalla dittatura fascista alla ricostruzione, assicurando una transizione pacifica. Il periodo dei governi dei Gasperiani dal 45 al 53 sono i periodi in cui sono state fatte tutte le riforme di questo paese, a incominciare da quella istituzionale, continuando con la riforma del sistema fiscale, la riforma dell'impostazione del mezzogiorno, con la creazione della Cassa per il Mezzogiorno, in modo da dirottare risorse verso il sud per la crescita economica del paese. Dall'altro punto di vista, De Gasperi è importante perché insieme ad Adenauer e a Robert Schuman li consideriamo i padri fondatori dell'Europa, e cioè, uscendo dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, questi tre uomini di cultura germanica e cattolici hanno pensato che l'unico modo per riuscire a portare la pace sul continente europeo era quello di mettere insieme i bisogni, le necessità, le risorse di tutti dei paesi dell'Europa. E infatti con la Costituzione, la firma dei trattati di Roma nel 57, è cominciata la costruzione, la realizzazione di questo processo di integrazione che ha permesso di portare la pace sul continente. Noi siamo la prima generazione che non abbiamo visto la guerra su questo continente, e mi sembra che questo sia il risultato di quella intuizione di questi tre uomini cattolici di cultura germanica che fra di loro parlavano in tedesco e che era destinata a costruire una nuova condizione di coesistenza sul continente.
Per un periodo De Gasperi è stato dimenticato, anche dopo la sua morte, non subito ovviamente. Adesso De Gasperi torna ad essere attualissimo. Secondo lei come mai?
Come succede sempre con gli uomini che cercano di impostare o di proporre nuove condizioni politiche, arriva un momento in cui li si dimentica. Noi nel 2003 abbiamo cominciato a prepararci per commemorare il 50° della morte di De Gasperi, e da quel momento è stato un crescendo. Abbiamo costruito una mostra che ha poi un titolo molto indicativo, perché si chiama Alcide De Gasperi, un uomo venuto dal futuro, che sembra strano come titolo, ma che vuole indicare quella capacità di De Gasperi nel 45 di vedere il futuro, cioè vedere che bisognava lavorare per un processo di integrazione. Abbiamo costruito questa mostra che doveva durare 2 o 3 anni, cioè giusto l'anno della commemorazione del 50° nel 2004, e che invece ha continuato a girare, e in questi giorni, ieri, hanno cominciato a smontarla a Parma, dove è stata esposta per la 14ª edizione. E pensi che è stata esposta anche in Germania, a Berlino, nella sede della Fondazione Konrad Adenauer, e a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo. Noi con questa iniziativa abbiamo voluto richiamare l'attenzione sul ruolo, sull'esperienza, sull'impegno e sull'insegnamento morale, culturale e politico di De Gasperi. E devo dire che in questo momento, che io ritengo di affievolimento dei valori, è stato riconosciuto il ruolo che De Gasperi ha avuto anche nel testimoniare i valori di noi cattolici, di cristiani, che operiamo o nel campo culturale come noi, fondazione, nel campo politico come Alcide De Gasperi.
Allora si può dire che c'è stato uno sguardo indietro verso figure come quella di De Gasperi per una carenza del presente, probabilmente?
Io penso di sì, ma anche perché è stata fatta un'analisi di quello che ha fatto quest'uomo, e forse ci si è accorto che aveva avuto un ruolo non solo di coordinamento dell'attività politica del paese, ma anche di modello sul piano dei valori. Le dico questo perché oggi che ci troviamo in una situazione politica così diversa, io mi sento dire, anche da persone che provengono da partiti della sinistra, magari avessimo un De Gasperi oggi. E questo è sorprendente.
La Fondazione De Gasperi di che materiale si avvale?
Lei sa che la figlia dello statista, la signora Maria Romana De Gasperi, ha raccolto fin dalla scomparsa di suo padre tutti i documenti originali che ha trovato sicuramente presso il suo domicilio e che ha trovato anche andando a incontrare altre persone, ed è diventata il custode della memoria, se posso dire così, di Alcide De Gasperi. Noi lavoriamo sulla base di questa documentazione, di questo archivio, e infatti abbiamo una commissione di 5 accademici che stanno preparando una biografia di carattere scientifico su De Gasperi, che uscirà probabilmente fra gennaio e marzo prossimi. È una biografia che andrà a riempire un vuoto, perché non esisteva una vera completa biografia di Alcide De Gasperi. È un lavoro notevole di studio, di ricerca, che ha usufruito di questo archivio di De Gasperi e che poi è stato allargato anche andando a fare delle ricerche negli archivi che sono stati aperti negli ultimi 5 anni.
Dove si trova la Fondazione De Gasperi?
Sì, la Fondazione De Gasperi si trova in Via Pavia. Via Pavia, per chi non è di Roma, è una strada che si trova a 200 metri dall'Università La Sapienza. Quindi siamo in zona Università La Sapienza e abbiamo una sede in cui c'è una biblioteca che contiene libri e riviste specializzate nel campo della politologia, dell'economia, della cooperazione internazionale. Credo che circa il 70-80% dei libri della nostra biblioteca provengono o sono di autori francesi, inglesi, americani, e questa biblioteca è stata inserita nel polo bibliografico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in modo che da qualsiasi parte d'Italia o dall'estero si possa entrare nel sistema e sapere quali volumi fanno parte della nostra biblioteca.
E avete, immagino, anche un sito internet.
Abbiamo un sito internet www.fondazionedegasperi.it, nel quale abbiamo anche messo un settore in cui abbiamo riportato le immagini della mostra, in modo che chi non può andarla a visitare, della mostra su De Gasperi naturalmente, chi non può andarla a visitare entra e con il mouse può spostare le immagini e seguire tutto il percorso in maniera virtuale della mostra.
Come esperto allora della figura di De Gasperi, dottor Tarullo, possiamo chiudere questa intervista con magari un aneddoto, un racconto che l'ha particolarmente colpita di questo grande personaggio?
Guardi, io le vorrei leggere, mi ero preparato, 3 o 4 righe scritte da De Gasperi sull'Europa, ma che sembrano scritte da un politico oggi, e dicono: non vi parlerò dell'Italia, ma dell'Europa, e non dell'Europa di ieri e di oggi, ma dell'Europa di domani, di quell'Europa che vogliamo ideare, preparare e costruire. Continuando sulla strada intrapresa, noi dobbiamo perseguire il fine dell'integrazione in direzioni molteplici. Ed occorre provvedere all'integrazione delle politiche economiche, finanziarie e alla cooperazione politica internazionale. Questo De Gasperi lo scriveva fra gli anni 50 e 53, è morto nel 54. Io ogni volta che mi leggo queste righe mi sembra che qualcuno le abbia scritte oggi.
E quindi, magari, se possibile, perché non andare a vedere cosa la Fondazione Alcide De Gasperi custodisce. Ringraziamo dunque il dottor Armando Tarullo, segretario generale della Fondazione, e a questo punto vorrei chiudere con 2 testimonianze. La prima è quella di Maria Romana De Gasperi, la figlia prediletta del grande statista.
L'umiltà è una delle sue doti forse meno conosciute e anche la più difficile da trovare nel campo della politica, perché l'umiltà di saper accettare in un periodo di grandi difficoltà della sua vita, saper accettare piccoli lavori, piccole posizioni nel mondo civile, dopo essere stato capo di un partito come era quello del Partito Popolare, quindi mi riferisco soprattutto ai tempi durante il fascismo, ma riconoscere, insomma, di fronte alla provvidenza, che forse lui dice in una delle lettere dalla prigione, dice: forse è giusto che io, che ero davanti a tutti, abbia in questo momento la condanna più grave. Ecco, quindi riconosce anche alla provvidenza questa, diciamo, castigo, se si vuol dire, di essere inviato in prigione, forse nei confronti degli altri che erano dietro di lui, sia più giusto, perché lui era avanti e difendeva, diciamo, la libertà di tutti.
È famosa la visita a Togliatti durante, mi pare, un ricovero di quest'ultimo. Sì. Come si poneva di fronte ai suoi avversari, suo padre?
Diciamo che di solito riconosceva agli altri la libertà di avere non solo idee, ma programmi anche diversi dai suoi. Tanto è vero che quando aveva la possibilità, dopo il 48, di fare un governo esclusivamente di democratici cristiani, andò a cercare altri partiti più piccoli, ma sempre democratici, per rifare una ricostruzione comune. Questo voleva dire anche riconoscere ad altri le loro capacità. E poi gli avversari più duri, che forse appunto erano i comunisti e i socialisti, con loro, soprattutto con i socialisti, cercò sempre, se era possibile, un contatto, di attirarli a sé, cosa che non gli riuscì durante la sua vita. Lei si rifà a quella visita a Togliatti, fu una delle tante visite che lui fece, soprattutto ad amici e avversari che, o comunque non della stessa idea politica, che avevano bisogno di un conforto, sia che fosse l'ultimo, diciamo, come invece un altro tipo di conforto. Questo rientrava esclusivamente nella sua carità. Era un uomo di grande umanità. Quando gli dicevano, di fronte a una crisi, gli dicevano: fai in fretta, deciditi presto, c'è urgenza. E lui diceva che governare per un uomo di sentimento è una grande sofferenza, perché quando si confronta, diceva, la somma delle aspirazioni del popolo, della gente e i loro bisogni nei confronti di una limitatezza di mezzi, è impossibile non sentire dello sconforto. Si vorrebbe bruciare le tappe, ma non si riesce.
Cosa intendeva per governare? Cosa significava per lui, soprattutto da uomo di fede e di grande sensibilità com'era?
Direi che per mio padre governare era il suo modo di amare, il suo modo di amare la gente. Non aveva altro modo di esprimere la propria bontà, il proprio desiderio di aiuto alla gente, se non governare. Lo ha sempre considerato la politica come veramente una missione. Anzi, ricordo che una volta disse che molta gente fa nella politica una piccola escursione, come se fossero dei dilettanti, ma per me, dice, fino da ragazzo era la mia missione. Scrive questo, anzi, a sua moglie, e gli dice soprattutto che: io t'ho sempre letto negli occhi che se fossi stato vile mi avresti disprezzato. E quindi, rimanendo fedele quindi a me stesso, rimanendo fedele alla mia stella, devo percorrere questa strada fino in fondo alla mia vita.
La gente stessa poi ha manifestato il proprio amore verso suo padre. Ci racconta del viaggio in treno della bara di De Gasperi.
Era quasi da non credere vedere quanta gente nelle varie stazioni dove il treno con la salma di mio padre rallentava o si fermava, quanta gente veniva alla stazione, gettava fiori, alcuni battevano le mani, altri piangevano e altri gridavano viva De Gasperi, quasi come fosse un viaggio trionfale, non un viaggio di una salma verso la fine.
Tra l'altro il treno avrebbe dovuto fermarsi solo nelle città più grosse, ma non fu così.
Non fu possibile, perché si trovarono in tutte le città, anche le più piccole, addirittura nei paesi si vedevano ai passaggi a livello la gente ferma che salutava. E quello fu il primo grande impressione di questo amore che la gente aveva avuto e che lo aveva capito. Ma direi che oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo che c'è stato un periodo di silenzio in fondo nel quale non si parlava più di lui, oggi io ritrovo in tantissime parti dove vado a parlare tanta gente che magari al suo tempo aveva solo 10 anni o 12 anni, perché sono passati molti anni, ma che oggi lo vuole capire, lo vorrebbe avere, lo vuole leggere, vuol sapere qualcosa di lui. È una specie di amore che ritorna.
Ci può raccontare il ricordo magari più tenero che lei, Maria Romana, ha del suo papà?
Vorrei dire che una delle ultime cose che mi ha detto sul letto di morte, non è una cosa così affettuosa, così piena di veramente di lui, era in silenzio, stava in silenzio, era sera, era sdraiato appoggiato ai cuscini del letto, io ero sola lì nella sua camera e leggevo un libro, però non sapevo cosa dire, c'era un grande silenzio fra noi. Io alzai gli occhi e dissi: sai papà, questa sera le nostre Dolomiti erano tutte rosa. E lui mi aprì gli occhi, mi guardò e disse: non sapevo che mi volessi così bene. Era stato un mio addio, capivo che eravamo alla fine e ci siamo parlati nel silenzio.